bloccato, il sindaco Doria se la sta spendendo lui dicendo che il merito è suo per averlo congelato, ma non è assolutamente vero.
Comunque mi dicevi che avevano anche messo delle scorie nucleari a Scarpino?
Sì, nel 95 quando venne sequestrata la discarica di Pitelli giù a Spezia, nottetempo molte di queste scorie radioattive che avevano trovato sono state portate a Scarpino, ovviamente di nascosto, però noi vivavamo sulla strada e assistavamo tutte le notti alla trafila di camion che andavano in discarica. Ovviamente le prove non ci sono, però la gente che vive lì se lo ricorda benissimo, come le bonifiche della Stoppani. Cioè, voi vi dovete rendere conto, parliamo di Scarpino che è la seconda più grande discarica d'Italia dopo Malagrotta, è la più grande discarica in altura perché ha questa piccola caratteristica che rimane nell'avvallo di due montagne, come se fosse una diga, no? E ovviamente, come per un semplice principio della fisica, quando piove c'è un fenomeno che si chiama dilavamento della discarica, tutto quello che porta giù se lo porta in mare. Per chiarire, dov'è? È nell'immediato entroterra dell'Appennino Ligure, un paesaggio caratteristico con la vista del mare, però riempita dal 68 quando è stata aperta come discarica provvisoria, ci sono finite dentro almeno 30 milioni di tonnellate di rifiuti.
Il comitato quando ha cominciato a essere attivo?
Il comitato ha cominciato a opporsi ha cominciato ad impegnarsi per una corretta gestione della discarica. Noi non siamo diventati il fronte del no dopo, perché a furia di vedere che cosa lei nefandezza che quella gente qua cominciava. Il comitato è stato costruito da un carissimo amico che è mancato nel 2007, Cesare Tirasso, infatti porta il suo nome, si chiama Comitato per Scarpino Cesare Tirasso. Questo qui era un omino che aveva girato tutto il mondo, faceva le trivellazioni per il petrolio, aveva questa casa qui proprio a ridosso della discarica e non gli andava bene quello che succedeva. Poi dovete immaginarvi che era una piccola discarica. Oggi siamo a 665.000 metri quadri. Se qualcuno riesce a fare un'idea di che cosa può essere, vi dico solo che la discarica di Chiaiana è 700.000 metri cubi, quindi sarà al massimo 60.000 metri quadri, questa qui 10 volte di più. È la seconda discarica più grande, cioè Malagrotta è 1 milione di metri quadri, questa qui è solo 665.000.
Ed è gestita direttamente dal comune di Genova, giusto?
Infatti, attraverso la prerogativa della nostra municipalizzata è che è una SPA in attesa di essere privatizzata, c'è dietro Iren, quella di Torino, quella di Reggio Emilia, quella che sta facendo il bello e il brutto tempo sull'asse Chiamparino, Bassolino, tutta questa gente qui che sembra sparita ma lavora lì sotto, no? E così. E niente, è totalmente proprietaria, ancora oggi è 100% proprietà del comune di Genova, è l'unica partecipata che è in attivo, bella fatica, cioè c'è questa enorme discarica, basta portare in discarica e pagare, e poi loro a differenza di tutti i piani degli ATO possono prendere spazzatura da ogni parte d'Italia, in quanto hanno la possibilità di accettare dei contratti riservati. Io innumerevoli volte ho chiesto in regione, in provincia, in comune di tirarli fuori questi contratti riservati. Sono tutti fatti con le cooperative di Reggio Emilia, ne cito una, Unieco. Cioè, io sono stato querelato soprattutto per queste cose qua, perché continuavo a dire voglio vedere cosa portate. Quella gente qui si vende. Pensate che cosa sono andati a pensare, vendono degli spazi, non dei metri quadri, vendono degli spazi, perché noi ci dobbiamo rendere conto di cosa parliamo. Il rifiuto ha una sua diminuzione nei volumi di oltre la metà, quindi praticamente dicono che le discariche sono piene, però ogni volta che piove le discariche si svuotano e purtroppo sapete dove vanno a finire, no? Vanno nelle infiltrazioni, vanno così, tutta l'anidride carbonica che va in aria, eccetera, eccetera. Dopo sono ancora peggio degli inceneritori. Noi siamo il fronte no inc, siamo proprio, però la discarica, se ancora si può pensare, è ancora peggio del peggiore inceneritore. Quindi noi a Genova non è che siamo fortunati che non abbiamo l'inceneritore, noi a Genova siamo più sfortunati degli altri perché abbiamo questa enorme discarica.
Sì, qui praticamente volevano costruire un inceneritore nelle vicinanze.
Sì. No, fermi tutti, non è che volevano, loro hanno già un progetto approvato e finanziato, 3 milioni e mezzo, hanno già la valutazione di impatto ambientale approvata, cioè il gasificatore Sertino è stato deliberato dalla giunta il 30 luglio del 2006. Cioè sono tutte balle che non lo fanno, adesso non lo fanno perché c'è la crisi, non hanno i soldi, aspettano Iren che entra con i soldi, aspettano i soldi dalla Tares, perché la Tares, cioè forse nessuno si è reso conto che pagheremo 3 volte la tassa della spazzatura, nel momento che parte la Tares hanno i soldi per fare impianti di incenerimento ovunque, cioè ultimamente in Regione Liguria, Ezio Armando Capurro, capolista della lista Noi per Burlando, messo lì apposta, ha proposto 5 inceneritori in Liguria, da 20 miglia alla Spezia. Sono tutte cose che ci sono sui giornali, non è che sono cose che mi invento. Io sono stato querelato più volte perché andavo in giro a raccontare queste cose.
Ultimo c'è stato questo episodio per cui ti hanno condannato a 250.000 euro, giusto?
No, loro avevano richiesto, allora specifichiamo, non è una causa di risarcimento danni civile, perché tutti i penali che mi hanno fatto non ha mai trovato un giudice che andava in culo a un rappresentante di un comitato del territorio, ci siamo. Avrebbero perso comunque, no? Questi qui sono così furbi con il loro collegio di 14 avvocati e tralascio i giudizi che mi hanno fatto alcuni in questa maniera qua, m'hanno fatto una richiesta ad anni come se fosse un tamponamento, io dico che ti ho tamponato, voglio 250.000 euro, e se trovi il giudice che ti condanna paghi, punto, basta.
E questo l'avevano fondato sul sito?
Sì, avevo fatto alcune mail che proprio quando mi aveva arrivata la querela sono corso subito, ho chiesto, ho detto ma no, se è solamente per questo io me le tolgo, non è un problema. Infatti ho chiamato l'avvocato di Google, nel giro di una settimana ho tolto tutto, ma questo qui parlo del 2010, io non pensavo nemmeno che andassero avanti, invece no, era stato proprio un accanimento personale, è stata la dimostrazione, quella gente qui quando entra nella vita della gente, ci entra con i ramponi da ghiaccio come se camminassero sui bambini morti, perché sono dei delinquenti. Cioè non gliene frega niente, chiunque rappresenti qualcosa che sia contro i loro piani deve essere cancellato, deve essere fatto fuori. Quindi cioè non è che serva che arrivi Grillo a dire queste cose qua. Io ho 56 anni e sempre stato così. Era così in fabbrica quando ne ho 18 e così ancora adesso quando ne ho 56. Quando quella gente qua si muove, cazzo, ti passa sopra. Non gliene frega un cazzo, guarda, non gliene frega niente di niente. Fanno le belle facce, ti dicono, ti abbiamo chiesto 250.000 euro, ma siamo così magnanimi che ce ne accontentiamo di 10.000 più le spese processuali. Io gli ho detto chiaramente al giudice, guardi, a me condannatemi per 1 euro o condannatemi per 10 milioni, per me non cambia niente, io volevo che mi fosse riconosciuto un sano principio di critica. E quella critica qui deve valere di più in quanto Ammio è una società pubblica. Cioè, cazzo, qui non è Marchionne, la Fiat, che così. Cazzo, questa qua, quando una società di interesse pubblico tratta queste cose qui pericolose per la salute, per l'ambiente, ogni cittadino ha il dovere di controllare e di denunciare. È per questo che siamo così messi, ma e così dovrebbe funzionare sulla scuola, così dovrebbe funzionare con tutte le cose di interesse pubblico, così dovrebbe funzionare per la TAV, dovrebbe funzionare per il MOS, dovrebbe funzionare per tutte queste cose qui. Mentre con la gente qui se non ti porta in penale ti porta in civile e poi chiede risarcimento danni.
Certo. Sì, sì.
È tutto lì, è proprio è un esempio, cioè io non è che voglio fare da vittima, ci mancherebbe altro, non è questo niente. Però mi rendo conto che non so, tutta la gente che vive intorno, la gente del comitato, quando ti arriva una querela 2 o 3 anni fa da 250.000 euro, ma la gente che veniva in strada con te non ci viene più.
Infatti guarda, era una cosa che volevo chiederti, se c'era stata una mobilitazione e poi adesso se questo comitato continua la sua battaglia, diciamo, non inceneritore ma anche in generale, diciamo, per un altro modello di gestione dei rifiuti, così che...
Guarda, io sono uno dei primi firmatari della LIP, della legge di iniziativa popolare verso rifiuti zero, no? Ed è una cosa, è stata depositata in Cassazione, è stata approvata, probabilmente bisognerà, adesso c'è questa legge qui che è eccezionale, cioè sarebbe il frutto di 10 anni, di 15 anni di lavoro, ma fatta da gente con le palle, non i soliti idioti che sono in giro, no? E così. E adesso ci vuole il politico, i politici che la portano avanti, ma anche in questo caso qua, cioè c'è della gente, parliamo di gruppi nuovi, c'è della gente che è favorevole, c'è della gente che la boicotta, è un po' il problema di questo paese qui, non si riesce a fare un fronte comune, cioè mettersi assieme e condividere le lotte comuni, no? Mettere assieme i comitati e andare tutti insieme. Noi abbiamo anche il problema del terzo valico, che il terzo valico è la nostra piccola TAV, no? ed è difficile mettere insieme le valle, mettere insieme, cioè, noi parliamo della Valpolcevera, la Valpolcevera ha il problema del TAV, il terzo valico, della Gronda, che sarebbe una nuova autostrada a pagamento su un territorio che non ci sta più neanche un marciapiede, no? Tanto per capirci, la discarica di Scarpino, l'inceneritore, perché state tranquilli, l'inceneritore lo fa, appena hanno i soldi lo fanno, non è, cioè hanno tutto approvato, è tutto pronto, hanno già pagato, non è una lotta che deve. La prima progettazione dell'impianto è stata fatta nel 93 da Italimpianti, poi è stata bocciata perché non aveva passato la via, però questo gasificatore qua, modello Nippon Steel, ha passato la via, l'hanno già pagata.
Sì. Quindi,
se se ne va Doria, no? Che magari se ne va giù per la ripubblicizzazione dell'acqua o per il terzo valico, eccetera, eccetera. Ne arriva un altro che lo vuol fare, cioè, tutto pronto, si fa, punto, basta. È un po' il problema del TAV, uguale. Loro hanno le carte in mano, loro lo vogliono fare, solo la gente che vive lì li può fermare, non c'è un'altra maniera.
Infatti volevo arrivare a quello, abbiamo sentito e seguiamo, insomma, le lotte del terzo valico e c'è da sperare che sempre più persone stiano dietro a queste cose.
Stamattina stanno facendo gli espropri a Trasta, non riescono a farli perché ci sono fuori i bambini, le vecchie, cioè guardate ragazzi, è un dramma tutti i giorni, e poi devi anche andare in tribunale, ma vi rendete conto?
No, lo sappiamo, guarda, anche qua a Torino di tribunali, espropri, sondaggi, cantieri, ne conosciamo bene, però sappiamo anche che se c'è una resistenza vasta di tante persone qualcosa si può fare, c'è ancora molta strada. Ma
quello che è altrettanto interessante è che i nomi anche dall'altra parte sono sempre gli stessi, infatti Italimpianti, Chiamparino,
sempre gli stessi, sono sempre le stesse mafie, non ce n'è, cioè non è che li conosciamo tutti, poi sono sempre gli stessi. Voi figuratevi che dal 2006 amministratore delegato e direttore generale è Pietro Paolo D'Alema, che è il cugino prediletto di Massimo D'Alema, no? Cioè, quell'uomo qua è un uomo da 100-150.000 euro l'anno, risultati non è ottenuti nessuno, sono alla metà degli obblighi di legge della raccolta differenziata, vengono rinviati a giudizio ogni quarto d'ora, poi vengono assolti. Io quando mi sono incazzato, che magari ho esagerato nei toni, è stato nel 2008, dopo che in discarica è morto un mio carissimo amico. No, parliamo di cose vere, non di cazzate. Allora, Emiliano Cassola, che lavorava in discarica, è finito in un buco dove loro pescano il nostro biogas, che mettono in rete e vendono per i cazzi loro, tanto per essere chiari, no? e non sono spiccioli, qui si parla di 8-10 milioni l'anno. Sto ragazzo qua, 31 anni, dove vive, cioè, amico, cosa, è rimasto, cioè, è caduto nel buco perché lavorava da solo, c'è stata un'inchiesta della Madonna, lui lavorava in una ditta, cioè praticamente chi faceva il buco era una ditta di Caserta, chi posava i tubi era un'altra ditta, sul terreno di proprietà del comune di Genova, no? Loro non sono stati perseguiti, sono stati assolti perché non toccava loro ottemperare alle normative di sicurezza. Anche questa cosa qui è una porcata, perché se io chiamo uno a cambiare un vetro in casa mia, se mi vola giù dal terrazzo, sono cazzi miei. Mentre loro niente, hanno avuto, cioè D'Alema è stato condannato una volta sola dalla Corte dei Conti a risarcire 11.000 euro, no? Cioè io per quello che ho fatto sono condannato a risarcire 10.000, questo qui invece per quello che ha fatto, ma irregolarità grosse, mancanza di gare, eccetera, cioè, vabbè, adesso non mi voglio angosciare, però chi è? Però cazzo, è un D'Alema quello lì.
Sì, sì, ti fa capire un po' come girano le cose.
Sì, nonostante tutto questo, ti hanno condannato anche perché avevi dato del mafioso a tutto questo sistema, giusto?
Ma ragazzi, ascoltate un attimo, quando te vivi sulla strada che va in discarica, arrivano i camion di notte, si mettono in colonna, si fermano, te ti svegli, cioè poi c'è i bambini piccoli, c'è il cane che abbaia, scendi giù e gli faccio, ma cazzo, ma anche di notte venite, oh, non sarà rompere i coglioni, e gli faccio, ma scusami, ma da dove vieni? Ma che cazzo te ne frega da dove vengo io? Ma questo si chiama traffico di rifiuti, non è che si chiama trasporto mobili o altro,
Sì.
È globalmente riconosciuto come un'attività dove mafia, camorra e così fanno quello che vogliono. Cioè non è che la discarica di Scarpino è un'isola felice dove tutto funziona bene, dove non muoiono i ragazzi di 31 anni.
Certo. Senti, ti ringraziamo per averci fatto un po' di luce su questa vicenda qua e ti auguriamo di risolvere questi guai e anche e soprattutto di andare avanti la vostra lotta.
Avanti sicuro,
anche coordinandosi con le altre realtà.
Sì, ma sicuramente adesso penso che agosto 3-4 giorni veniamo su anche noi, vengo su con le ragazze e il cane, così almeno mi disintossico.
Sì, più o meno.
Sì, mi raccomando, ragazzi, si parte e si torna insieme,